Fermi tutti, che adesso si parla di skate.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella.
Buongiorno Deborah, qui ci stava bene anche una rima con mortadella. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella,
ecco,
ma nella valigia
c'era la mortadella.
C'era la mortadella.
In realtà non c'era la mortadella.
Ah, no?
C'era del prosciutto, c'erano fragole, c'erano lamponi, mirtilli, ciliegie, pomodori, barbabietola, sedano, fagioli, spinaci, lattuga. Insomma, 42,16 kg di generi alimentari, particolarmente frutta e verdura. Una valigia succulenta che è stata sequestrata al grande Julio Iglesias, fermato con queste provviste all'aeroporto di Punta Cana a Santo Domingo, con questo che è stato ribattezzato il carico proibito.
Cioè, ma quindi ha fatto un po' come noi italiani, che veniamo sempre accusati di portarci gli spaghetti in valigia,
il famigerato pacco da giù che arriva. Ma insomma, allora guarda, c'è stato ovviamente per il protagonista di questa vicenda grande risalto data la notizia, ma il clamore suscitato è stato giustificato dalle autorità locali, che hanno voluto chiarire che il rigido trattamento riservato al signor Iglesias è destinato a tutti i passeggeri che arrivano nella Repubblica Dominicana con tutte queste provviste. Insomma, si vede che la materia prima là è davvero di qualità, perché se la vogliono portare tutti via.
E poi c'è un problema di protocollo di prevenzione della mosca mediterranea, quindi come succede ad esempio in Australia, dove c'è il divieto di importare tutta una serie di cose per non turbare appunto l'equilibrio locale, e così appunto è successo anche a Julio, che però pare abbia l'abitudine di portarsi i cibi appresso.
Però
stavolta gli è andata male,
il quantitativo era veramente esagerato. Non c'era la mortadella, però pare che siano stati sequestrati alcuni chili di petto di pollo confezionato.
Vabbè. Che dire, comunque ci ha fatto piacere ricominciare il programma con questa canzone di Julio, perché ho visto il brillio non solo nei tuoi occhi ma anche in quelli della nostra ospite di questa mattina.
Ma veramente Anna, ti brillavano gli occhi.
Sì.
Sei cresciuta anche tu insomma con le canzoni di Julio Iglesias.
Non è solo quello,
le nostre mamme amavano tantissimo una quarantina di anni fa ascoltarlo.
Certo.
Però intramontabile, c'è niente da fare.
Buongiorno a tutti. Allora, a me invece brillavano gli occhi per i prodotti, perché io amo i prodotti tipici. Mi
anch'io.
Devono frenare
il chilometro zero. Anch'io sono una grandissima sostenitrice del chilometro zero, e lui fa quello che può, sostiene questa nuova modalità anche per essere sostenibile a livello alimentare.
Allora, diamo il benvenuto, è con noi questa mattina Anna Marino, la collega Anna Marino. Non so se abbiamo gli applausi, Carlo Salvatore.
Addirittura,
certo.
Mi sembra. Ma quanta gente!
Vabbè, no, perché per tutti i colleghi che ad un certo punto della loro carriera si trasformano in ospiti e non più conduttori delle trasmissioni, noi naturalmente l'upgrade lo celebriamo in questa maniera.
C'è un upgrade.
L'abbiamo chiamata perché è mercoledì.
Esatto.
Il mercoledì qui spesso, quasi sempre, si parla di lavoro, e Anna Marino ha scritto un libro che parla di lavoro, anzi dei lavori che già un po' ci sono e molto ci saranno
in futuro. I lavori del futuro, che sono naturalmente anche quelli che lei analizza nel podcast di successo appunto di Radio 24, che ha superato le 200 puntate. Anna,
certo. Abbiamo superato le 200 puntate dal 2019, quindi anche pre-Covid abbiamo superato anche quello, e comunque queste, diciamo, le mosse di questo libro non partono solo da quello. Insomma, il lavoro che vorrei è un titolo un po' autobiografico per tutti, mica solo per me, nel senso che adesso serve sia, diciamo, il target sono le famiglie, ma va bene anche per le imprese, va bene anche per le istituzioni, va bene per chiunque, anche per noi stessi, no? E e io sono partita da due punti nave, perché qui ho fatto anche tesoro.
Sì, perché poi lo raccontiamo, sì. Il libro è tutto costruito una come una navigazione.
Ho fatto tesoro anche di una mia preparazione, ecco.
Allora, il lavoro che vorrei per i tipi del Sole 24 Ore, lo trovate in edicola e in libreria, il Sole 24 Ore, Radio 24 campeggiano sulla copertina, copertina azzurra, e appunto è un libro che parla di lavori che già un po' ci sono, ma molto probabilmente ci saranno molto di più in futuro. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666. Deborah, svela tu quale sarà il tema poi dopo le 11.30.
Un tema intrigante, a dire poco. Come cambia la busta paga? Cambia per effetto delle misure previste dalla legge di bilancio e dal decreto legislativo per la riforma dell'IRPEF, e quindi andremo a provare a riepilogare quali sono le novità e chi potrà apprezzarne anche i primi effetti nella busta paga di gennaio. Quindi insomma, leggere la busta paga è un po' come leggere la bolletta, come abbiamo detto ieri, e quindi cercheremo di darvi qualche strumento per interpretare un po' meglio l'effetto di questi interventi che appunto vi abbiamo ricordato. Sarà con noi un'esperta del Sole 24 Ore, consulente del lavoro, Ornella Lacqua, consulente del lavoro, appunto esperta per il nostro quotidiano di questi argomenti. Intanto mi distraevo con i messaggi che stanno arrivando sulla storia di Julio. Se mi affami non vale, scrive un ascoltatore, e poi ovviamente tanti commenti su ma con questi 42 chili di prodotti dove doveva andare? Peraltro, scusa, pure tutta roba reperibile, ma dentro la valigia, le fragole, tutte le verdure e la frutta che ha comprato, ma si rovina anche.
Ma se lui voleva portarsi appresso le cose, come appunto...
No, sappiamo che le cose di qualità deperiscono, come dire, in tempi molto più lunghi, però vabbè, insomma,
magari anche lui cerca un nuovo lavoro.
Bravo, come la protagonista della nostra prima notizia di stamattina.
Scegli due di denari e vai sul sicuro.
Sotto questa luna piena.
Datti una calmata.
Scusate, no, mi ho fatto prendere The Moonlight, è vero, non mi ricordavo correttamente il testo, chiedo scusa Zucchero Formaciai.
Quando ti parte l'embolo del musicista, del cantante, del frontman, dei chapter, non resisti più a niente.
No, ma perché non mi aveva informato Marco Lombardo, sempre prezioso e puntuale, non mi aveva però informato, mi ha fatto una sorpresa con questo attacco per la notizia che vorremmo darvi ora.
Esatto, sotto la luna, che cosa fa? Allora, la notizia è questa: Kate Moss, la celebre modella, una delle più celebri di tutti i tempi, ha praticamente compiuto ieri 50 anni, porta benissimo, ancora in grandissima forma. E però che cosa è successo? Che in molti si stanno chiedendo che cosa fa come si chiama quella di colore? La Naomi Campbell ancora sfila, certo. È un fisico pazzesco. Kate Moss forse un po' meno, non so se presti il suo volto ancora a dei brand, ma nella sostanza qualcuno ieri è andato un po' a cercare che cosa stia facendo in questo momento. Allora, in questo momento lei vive a tempo pieno, circondata dalla natura come Julio Iglesias, anche lei, però a Little Farrington, che è un villaggio dell'Oxfordshire o Oxfordshire, dividendo il suo tempo tra meditazione.
Sì.
Sentite questa.
Ottimo.
Nuoto nuda al chiaro di luna nei torrenti, l'orto e le gite al locale vivaio. E quindi in sostanza si è un po' reinventata con il denaro che ha fatto durante la sua carriera sulle passerelle, parecchio, perché le modelle degli anni 80 e 90 venivano pagate molto bene. E adesso avrebbe lanciato una società di wellness, Cosmos, che vende tè alle erbe, costosi cosmetici e profumi omeopatici, e peraltro la società che lo scorso mese di novembre è anche sbarcata negli Stati Uniti e pare anche con discreto successo. Ecco che cosa si può fare dopo i 50 anni, cara Anna.
Va bene,
ok?
Magari sul
l'orto.
Il lavoro che vorrei è pure questo.
No, beh, ma anche il chiaro, nuotare nudi al chiaro,
ecco,
di luna nei torrenti.
Raccolto, lo sapevo.
Non so, è una cosa che mi aveva lasciato perplesso.
È la conciliazione fra la vita professionale e la vita personale. Lei, ovviamente, dopo essersi dedicata alla vendita del tè, ovviamente deve anche rinfrancare lo spirito, e lo fa in questo modo.
Attenzione, però si copre, perché sono i miei torrenti, insomma, ecco, va bene, non voglio dire niente perché dovrei fare poi un riferimento all'età, e invece 50 anni la signora è giovanissima, è una, praticamente
bravo,
una bambina.
Bravo, molto bene.
Allora parliamo di stipendi, scusate, abbiamo voluto dirvi un lavoro possibile dopo i 50 anni, però non tutti possono varare una linea di cosmetici costosi, peraltro come riferiscono le cronache. Magari qualcuno invece è più legato allo stipendio, allora vi consiglio oggi la pagina realizzata dalla collega Cristina Casadei sul Sole 24 Ore. Sale il potere d'acquisto degli stipendi, lo dice l'osservatorio ODM Consulting, è una società di consulenza di G Group, sul proprio consulenza sulle risorse umane, che ci annuncia che nel 2024 ci sarà un'inversione di tendenza nelle retribuzioni che dovrebbero riuscire a portare a casa un punto in più rispetto all'inflazione. Vediamo, perché poi come sapete queste previsioni andranno confermate. Io so già che molti ascoltatori staranno pensando: la mia retribuzione non si è per niente adeguata all'inflazione. Qui stiamo parlando di valori medi, sostanzialmente nel 2022, a fronte di un dato inflattivo dell'8,7% medio, la percentuale di incremento delle retribuzioni è stata del 2,8%. E devo dire, posso chiosare così, Deborah, in modo populista, ce ne eravamo accorti.
Prima di partire con la nostra conversazione con Anna Marino, volevo segnalarvi anche un'altra notizia apparsa anche in questo caso ieri sulle pagine del Sole 24 Ore, la notizia nelle pagine in particolar modo da sottolineare di norme e tributi firmata da Aldo Bottini. Si parla di smart working e della condizione dei lavoratori fragili. Allora, la compatibilità con lo smart working per i lavoratori fragili deve essere valutata alla luce delle concrete esigenze dell'azienda, secondo quanto ha deciso il Tribunale di Trieste lo scorso 21 dicembre, affrontando a quanto risulta appunto per la prima volta questo tema. Si è presentato appunto al Tribunale di Trieste il caso di questa impiegata certificata come lavoratrice fragile in forza di un accordo individuale a termine e lavorava appunto in modalità agile integrale 5 giorni su 5 a settimana. È scaduto il termine, il datore di lavoro le ha comunicato che in un contesto organizzativo mutato avrebbe dovuto lavorare da quel momento in avanti 3 giorni in presenza e 2 da remoto. La dipendente ha contestato questa decisione finendo appunto, come vi dicevamo, davanti al tribunale che ha rigettato il ricorso della lavoratrice, ricordando che il diritto allo smart working, che è riconosciuta ai lavoratori fragili dall'articolo 90 del decreto legge rilancio, più volte peraltro prorogato, non è un diritto assoluto ma subordinato espressamente alla compatibilità con le caratteristiche della prestazione, e quindi nella sostanza si è proceduto con una verifica e si è dato ragione all'azienda che ha chiesto di riorganizzare la propria settimana lavorativa appunto a questa lavoratrice.
Bene, allora andiamo a chiacchierare dei lavori del futuro, il lavoro che vorrei, ce li racconta Anna Marino, ma Anna, ti abbiamo preparato anche una sigla apposita specifica.
Parliamo di lavoro.
Ma ci sarà ancora lavoro per tutti in futuro? Punto di domanda.
Una domandina da niente.
Esatto, Anna,
ci hanno appena detto che con l'intelligenza artificiale 60% dei lavori verranno impattati, poi non si sa cosa vuol dire, se scompaiono proprio o che cosa succederà. Tu che studi il tema, cosa ci puoi dire?
Allora, io sono stata molto furba perché ho girato la domanda ad altri, no, nel senso che comunque questo è il metodo insomma del libro, è quello di chiedere consigli, infatti il sottotitolo è 20 consigli per orientarsi e formarsi nelle professioni più innovative e sostenibili. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho chiesto, allora il libro è partito proprio da due punti fondamentali e qui si capisce perché poi si è arrivato, come dire, a questa bussola, no? Questi lavori ci saranno o non ci saranno. Allora, innanzitutto, punti nave, perché l'ho immaginato come un iter per arrivare alla patente nautica. Io l'ho un po' studiata nel frattempo, ho passato solo cartografia, però in ogni caso, ecco, quindi però so cosa vuol dire prendere i punti nave e ovviamente la bussola e tutto quanto. Il primo punto nave sono stati proprio i giovani. Gli giovani sono lo specchio di noi stessi, allora chi si chiede se ci sarà lavoro deve chiederlo a loro, perché loro sanno non solo se ci sarà lavoro, ma anche quale lavoro ci sarà, perché loro se lo immaginano già un po' e si immaginano e chiedono anche, si questionano proprio su questo. I giovani di Trento, la scorsa edizione, l'ho presi a sorpresa.
Esatto,
dopo
nella
panel.
Tua introduzione ci sono tante testimonianze dei ragazzi che a Trento hanno partecipato.
Sì. C'è questa Elisabetta che studia economia e management e lancia un alert. Attenzione, perché tutta la produttività che noi vogliamo, che hanno voluto per noi in questi anni, poi si trasforma nel contrario della produttività, cioè in burnout. E è un altro studente che ti dice, noi, Raffaele, frequenta il corso di studi internazionali, chiede una prospettiva europea, certo, perché lui studia questo, però dice, noi vogliamo una luce in fondo al tunnel, sappiate che noi siamo già preparati per, diciamo, il digitale, ci siamo preparati da autodidatti, quindi loro sanno già qualcosa, primo fiducia anche un po' verso i giovani. E poi l'altro punto nave pari merito è la passione. Voi credevate che la passione si sente.
Quello dice anche il nostro slogan.
La passione per la musica, passione per l'orto, passione per qualcosa, l'arredamento. Ecco, partire dalla passione è una cosa importante, però attenzione, motivazione e passione devono aggiungersi a formazione e poi remunerazione, che è anche parte della motivazione. Allora, a queste interviste, a questi intervistati, a questi podcast, diciamo a queste persone che ho intervistato nei podcast, ho proprio chiesto tutti questi punti e sono loro che mi hanno dato i consigli. Ho girato la domanda a loro perché il lavoro che vorrei diventi il lavoro che farò.
Certo, loro sono manager delle risorse umane, specialisti in certi ambiti, manager di tante aziende. Adesso li andremo a segnalare. Ho chiesto anche ad Anna di raccontarci, fra questi 20 intervistati, che sono quelli che sono, senza far torto a nessuno naturalmente, quelli che magari possono essere un po' più rappresentativi anche delle questioni di attualità. Mi colpiva molto la considerazione, Anna, che hai fatto sul tema attenzione a questa produttività che chiedete sul lavoro, perché poi si trasforma in burnout, ed effettivamente lo stiamo vedendo anche dalle modalità con cui si svolgono oggi i colloqui di lavoro, che hanno generalmente e molto, molto più spesso questo esito. Sono i ragazzi che dicono alle aziende: le faccio sapere, perché se il lavoro che mi proponete non è compatibile con le mie esigenze personali, io non accetto. E quindi ci sono delle condizioni molto specifiche che i ragazzi oggi dettano durante i colloqui. È risultato anche a te nella tua indagine?
Sì, ci sono delle condizioni specifiche. Io ho intervistato, come dicevi, non solo chi forma, non solo chi svolge lavori manageriali, ma anche giovani, anche diciamo millennials, generazione Z, perché a me dicono che sono una boomer, sì, i miei figli,
sì, guarda,
ma io non lo sono, comunque fa lo stesso, non è che bisogna dire.
Ma ci vedono come tali.
Ecco, però siamo tutti boomers.
Poi l'unico boomer sono io.
E comunque
anche sono degli anni 60, secondo
no,
me.
No, tu sei come me generazione X. Nel senso, intervistato,
che non
anche
sono neanche in grado di fare la differenza, cioè non ho l'automatismo mentale di dare la collocazione.
No, il 60-64 sono boomer, okay. E lì finisce il baby boom, e okay. Quindi
allora
il
69
poi
generazione X, ok?
Esatto, però questo si può trovare tranquillamente su internet, come fanno tutti.
Esatto.
Ecco. Quindi, e ho intervistato appunto queste persone, ma anche dei giovani, appunto anche una generazione Z. Tu sai che cos'è un dropshipper?
E onestamente,
e lì c'è lo
no
screening, no, roba della generazione
caduta delle lacrime, non lo so,
era in programma,
caduta della goccia,
le famiglie cadono su questo, e anche
lo sgocciolamento di qualche cosa che
chiedo
cos'è?
E i ragazzi mi guardano sì, e i genitori no. C'è proprio questa scissione, insomma.
Che cos'è il dropshipper?
Allora, il dropshipper è, lo sanno tutti, insomma tutti i giovani, chi vende senza storage, cioè senza magazzino, quindi sei un rivenditore di cose di altri. Però attenzione, anche questo è un lavoro della sostenibilità,
che è quella modalità che sta facendo fare un sacco di soldi a tanti.
Esattamente.
Che suggeriscono di intraprendere questo tipo di professione, però per il guadagno facile, con un'altra finalità.
Bravissima,
in realtà, quindi attenzione.
Bravissima, infatti l'attenzione è proprio, leggete e informatevi, perché oltre alla motivazione, a questi miti, no, tra influencer, youtuber, dropshipper, bisogna formarsi e informarsi. Anche questi lavori possono essere fatti in modo serio e sostenibile.
Certo.
Questa è la dimostrazione, insomma, di questa intervista. Allora, ho intervistato, attenzione, tanti, tra cui due mamme e dopo anche questi giovani, ma anche degli uomini, Mauro, comunque arriveremo per pari merito anche a loro, per giustizia. Questo dropshipper, praticamente, lui stesso dice, attenzione, perché ci sono non solo adempimenti fiscali, ma anche adempimenti contributivi, è necessario, come dire, formarsi, perché comunque è pericoloso non avere determinati documenti, non, e loro fanno dei tutorial, e dice che addirittura lui lui ha diciamo ha formato con più di 1000 studenti, no, che si sono affidati alla sua società per apprendere come le funzioni, quali siano le funzioni in concreto del mondo del dropshipping. Quindi lui ha un blog.
Sì, sì.
E questo è un primo step, perché i ragazzi si formano anche attraverso tutti, ma fondamentalmente facciamo anche la formazione online da remoto, ed è questo appunto un metodo. Poi si va avanti e si approfondisce, ma bisogna comunque prendere seriamente. E lui vende prodotti sostenibili e si occupa, perché la sostenibilità lo dice lui stesso, e si occupa anche di vendere prodotti di chi usa diciamo dei fornitori, mm-hmm, oppure dei driver, diciamo delle persone che portino la delivery, insomma, con persone con contratto.
Ecco, esatto, tra l'altro, appunto, presentando il libro di Anna all'inizio, introducendo la trasmissione di questa mattina, effettivamente non abbiamo segnalato che un dei fili conduttori importanti è proprio tutto il tema della sostenibilità, perché tutte queste nuove professioni, certo, o gran parte di esse ruotano attorno all'avvento, che ormai è superato, sì, diciamo, la parola avvento non è più neanche adatta, esatto, al tema della sostenibilità. Adesso ne parliamo. Hai un'altra domanda? O
no, volevo solo sottolineare, a beneficio di chi poi leggerà il libro, il libro comprende, diciamo, alcune professioni assolutamente nuove.
Sì.
Il manager della sostenibilità non ce l'avevamo prima, magari c'era qualcuno che si occupava di non dissipare le risorse non solo finanziarie dell'azienda, ma non c'era un vero e proprio manager della sostenibilità.
Che adesso è una figura solidissima.
Ma anche poi ci sono delle professioni, diciamo, che già c'erano, ma che adesso sono chiamate a una mutazione molto molto forte. Ho usato mutazione volutamente, cioè quando io vedo che tra le varie interviste c'è quella per la formazione in intelligenza artificiale dei consulenti del lavoro,
esatto,
tanto per stare in tema che non l'ha puntata, ecco, mi viene da pensare, il consulente del lavoro, l'ufficio delle risorse umane esistono già, ma adesso sono chiamati veramente a cambiare pelle.
E anche l'avvocata giuslavorista Rita Santaniello,
certo,
che anche lei dice: attenzione, perché il mio mantra è vivi come se dovessi appunto lasciare questa vita domani, ma formati come se dovessi vivere per sempre, insomma, che è il Gibran. Quindi la passione è quella che porta avanti tutte queste interviste, tutte queste persone, sono sia mamme che giovani, ma ci sono anche professori come Christian Iaione con la formazione del manager della sostenibilità, c'è anche appunto quella che citavo, l'avvocata,
è uguale, si può dire in tutti e due i modi,
che fa la formazione del Sole 24 Ore, insomma, si occupa anche di corsi che sono, come dire, anche in casa nostra. Cioè bisogna anche pensare che la passione è quella che muove anche le persone che stanno già facendo questo lavoro, e questo è importante, perché avere 5 figli come uno di loro, oppure come Vera Buccia occuparsi, diciamo, questa Francesca Nori, che è una ragazza della generazione dei millennials, di rigenerare tessuti, la moda green, lei dice: ho fatto una scuola di design, però per me è stata la mia prima passione, ho voluto cambiare verso la mia vita.
Ma quanto è bello questo entusiasmo di Anna.
Eh sì, allora, Anna Marino, il lavoro che vorrei per i tipi del Sole 24 Ore, lo trovate in edicola, lo trovate in libreria, in edicola è in vendita, insieme appunto al nostro giornale, al Sole 24 Ore.
Rimani con noi, Anna, per la seconda parte, sentirti un po' di cose divertenti sulle buste paga.
Ci sono.
E allora, prima però, care signore, ci sono le borse.
Ma ci siamo o si fa per davvero?
Due di denari.
Se mi lasci non vale.
Se mi lasci non vale.
Se mi lasci non vale.
Dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare.
Metti a posto ogni cosa e parliamone un.
No, avevo capito che ci fosse un WhatsApp, là non ci si capisce, con questa generazione XZ dall'altra parte del vetro,
abbiamo messo soltanto di nuovo Julio Iglesias, che appunto nella valigia ha messo 42 kg di roba, di cibo,
ma
giusto perché pensiamo che, anche se, oddio, un cantante d'altri tempi, delle vostre mamme, magari può far piacere anche alla nostra esperta con cui siamo adesso in collegamento, cioè la dottoressa Ornella Lacqua, consulente del lavoro dello studio Rota Porta, esperta firma del Sole 24 Ore. Buongiorno, benvenuta dottoressa Lacqua.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
Julio Iglesias le piace, forse
vuole qualcosa giovane, di più Ornella, attuale. Ma molto giovane Ornella, ma non ti permettere.
Sono giovanissima, però diciamo che lo conosco. Mio papà lo ascoltava spesso.
No, ma è un evergreen, non è legato.
Intramontabile, oserei dire, anche con queste sue nuove avventure.
Sì.
Allora, avventure non più di tipo sentimentale, purtroppo per lui, ma soltanto di tipo culinario.
Che ne sai
di
a Santo Domingo?
Magari lo portava il cibo a una signora.
Esatto, infatti. Allora,
stiamo serie, per favore, colleghe e esperte.
Regali che noi gradiamo sempre, forse molto più degli sberluccicosi, anelli e
mi richiamo all'ordine, perché dobbiamo parlare dello scombinato disposto. Di solito si dice combinato disposto, ma qui c'è un affastellamento di norme di provenienza diversa e anche di storia diversa che vanno a incidere sulla busta paga. Se ho capito bene, ma di questo già è la prima cosa che chiedo a conferma dalla dottoressa Lacqua, se ho capito bene già dalla busta paga che riceveremo a fine di questo mese. In estrema sintesi, continua il taglio del cosiddetto cuneo fiscale, cioè del peso fiscale contributivo sulla busta paga. Continua, ci sono le percentuali differenziate, adesso le riepiloghiamo. Poi c'è un primo intervento da parte dell'attuazione della riforma fiscale, che è come legge delega, cioè come mandato al governo per intervenire, è diventata legge da agosto del 2023. Adesso si vedono degli effetti, soprattutto questo accorpamento di due percentuali, nel gergo fiscale si chiamano aliquote, con un effetto positivo fino ai 50.000 euro di reddito imponibile. E qui finisce il mio sapere, quindi passo il testimone.
Sembra quasi che tu abbia fatto il caporedattore di norme e tributi per 10, 12, 13 anni.
Era troppo tempo fa. Dottoressa Lacqua, ci illumini. Innanzitutto, tutto questo provoca un positivo effetto già a gennaio per alcuni, non per tutti, come ho detto?
Sì, assolutamente. Allora, come ha già accennato lei, la legge di bilancio 2024 e il decreto legislativo 216-23 delegato alla riforma fiscale hanno appunto introdotto alcune novità che impattano già sulla prossima busta paga, quindi quella di gennaio. Parliamo in primis della riduzione del cuneo contributivo che proprio ieri la circolare 11 dell'INPS ha illustrato le istruzioni per procedere già da gennaio con questa riduzione. Per quanto riguarda appunto il cuneo contributivo, quindi è quello che troviamo in busta paga, che sarebbero i contributi INPS, è già una revisione di quello che abbiamo già applicato nel 2023, perché da gennaio da luglio 2023 a dicembre 2023 abbiamo già applicato questa riduzione di 7 punti o 6 punti sulla contribuzione ordinaria del 9,19 l'IVS, che sarebbe l'invalidità vecchiaia e superstiti che troviamo normalmente nel rigo della nostra busta paga, e abbiamo delle soglie però fino a 1923 abbiamo una riduzione di 7 punti percentuali, fino a 2692 abbiamo 6 punti percentuali, oltre i 2692 non abbiamo più riduzione.
Questo vuol dire che però fino a 2692 euro di importo mensile della busta paga i lavoratori ne hanno un beneficio, cioè hanno dei soldi
esatto,
in più in busta,
sì.
Detto molto,
esatto,
molto pane e salame. Prego.
Esatto, perché anziché pagare il 9,19 di IMSS ne pagano 9,19, ma poi recuperano o il 7% o il 6%. Questo diciamo che appunto era già in vigore lo scorso anno. L'unica cosa di differenza è che partiamo da gennaio. L'anno scorso con queste aliquote siamo partiti invece da luglio. Però non scontano questo sconto contributivo, in sostanza non lo troveremo nella tredicesima, mentre nel 2023 anche la tredicesima aveva questa riduzione. Poi la novità è quella però riferita alle lavoratrici madri.
Hanno un esonero contributivo aggiuntivo rispetto a quello generalizzato.
Esatto, perché la decontribuzione per le lavoratrici con figli, come appunto ripeto la circolare IMSS di ieri ci ha detto che è alternativa a questa appena descritta del 6 o del 7%, è riferita, è stata introdotta proprio dal comma 180 e 181 della legge di bilancio 2024. Con il comma 180 In pratica viene stabilito che alle lavoratrici madri di 3 o più figli, che però devono avere un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad esclusione del rapporto di lavoro domestico, è riconosciuto per il periodo da gennaio 24 a dicembre 26 un esonero del 100% della quota dei contributi di cui abbiamo detto prima, quindi sempre dell'IVS, ma fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Il comma 181, sempre della legge di bilancio, ha sperimentalmente indicato invece per il 2024 che questa agevolazione è fattibile anche per le lavoratrici di madri di 2 figli e si può applicare fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Diciamo che abbiamo...
Sì, prego, concluda, dottoressa.
Abbiamo ovviamente le lavoratrici in queste condizioni hanno uno sgravio quasi totale, cioè un limite annuo di 3.000 euro di contribuzione. Se supero i 3.000 euro, ovviamente se avrò un contributo del 9.19 di 4.000, su 3.000 non pago, ma su 1.000 invece avrò poi lo sconto in busta paga.
Una curiosità riferita a questo tipo di lavoratrici che hanno 2 figli o 3 figli o anche più figli, mi immagino, ricorrono al part time, potrebbe non essere infrequente. Questo condizionerebbe la questo esonero?
Allora, per il part time la circolare ha precisato che dovrebbe essere riproporzionato. Però comunque diciamo che se il lavoratore ha 2 part time, ovviamente l'agevolazione può averla per entrambi i
Quindi rapporti. Si ridurrebbe però questo tipo di aiuto in proporzione delle ore effettivamente contrattualizzate.
Sì, perché avendo comunque un limite mensili 3.000 diviso 12 sono 250 euro e ovviamente se è part time magari avrà meno contribuzione. Ecco, certo. Però una cosa che volevo dire è che questo risparmio sia per quanto riguarda la generalità dei dipendenti che per quanto riguarda le lavoratrici con figli è un po' eroso per il fatto che maggiore ho lo sconto, maggiore però sarà anche il mio imponibile fiscale. Perché dico questo? Perché se io ho una retribuzione lorda su cui calcolo l'INPS e l'INPS che calcolo è inferiore rispetto a quello che poteva essere gli anni scorsi, ovviamente l'imponibile fiscale mi vado a togliere meno dalla RAL, tolgo meno INPS e quindi il mio imponibile fiscale diventa più alto e di conseguenza pago anche un'imposta netta più alta in busta paga.
E questo, scusatemi, ma è un assist perfetto per andare alla seconda parte delle novità, cioè quello delle modifiche del prelievo fiscale.
Esatto.
Deborah?
Allora, fra un po' abbiamo il traffico, tra un attimo te lo lascio lanciare, però io approfitterei anche di questo ragionamento che Ornella Lacqua ha fatto per rivolgere, dopo la pausa, un'altra domanda alla nostra Anna Marino, che ci ha fatto questa descrizione delle nuove professioni emergenti in questo momento nel mercato del lavoro, per capire anche che parametri di riferimento hanno in termini economici, perché ci sono tante nuove specializzazioni che non hanno dei contratti di riferimento, quindi magari le aziende come si regolano, quali sono anche le novità da questo punto di vista. Tutto questo però
dopo il traffico.
Meazza geniale.
Due di denari.
E se il datore di lavoro non vuole dare quei soldi, è in busta e nel netto che non arriva a 2.000 euro, pertanto in teoria, se ho letto bene, mi vengono 100 euro. Il mio datore di lavoro non me lo vuole dare. Cosa posso fare?
Mauro, scusate una domanda, ma la decontribuzione poi si trovano contributi in meno per la pensione o sbaglio?
Interessante.
Sai che questa la so, però prima lascio la parola alle signore,
perché tu sei il re della puntata.
C'è già stata fatta questa domanda, per quello la so.
Anna, intanto ti volevo chiedere, appunto, abbiamo dei riferimenti in termini di retribuzione per tutte le persone che si stanno candidando, formando per occupare queste nuove posizioni aperte nel mercato del lavoro, tutto ciò che è all'insegna della sostenibilità, a che parametri si guarda?
Allora, non solo i contratti stanno, diciamo, modificandosi, perché ovviamente sono, ma anche tutti diciamo quelli che si chiamano RAL, cioè tutte le buste paga loro, le quotazioni continuano ad aggiornarsi, sembra quasi una borsa. Ecco, a questo punto di vista dobbiamo anche pensare che queste professioni, io l'ho indicato in ogni intervista con una tanica di carburante, sono valorizzate spesso del 30% in più, quindi carburante, vabbè, qualcuno mi dirà non è sostenibile, però vabbè, però in ogni caso
non tutte le ciambelle escono col buco.
A vela si può essere sostenibili, anche ci sono anche motori elettrici per le barche, però anche lì bisogna sempre fare la quadra. La cosa importante è questa, che anche nell'agenzia Radio Core presso Cusione in Forze arrivano ovviamente sempre delle notizie di aggiornamento di questi RAL. Per esempio l'HSE Manager, che è Health, Safety and Environment in inglese, bisogna, tutti i mestieri sono tradotti, attenzione, perché sì, dobbiamo dare il nome in italiano.
L'abbiamo notato ed è molto apprezzato,
esatto,
questo tuo sforzo,
esatto,
devo dire la verità.
Aggiornatissimo come sforzo. Allora, da questo punto di vista, lo stesso diciamo intervistato diceva: attenzione, per una indicazione spannometrica di massima parliamo di cifre per la retribuzione, insomma, di questo HSE Advisor Manager, che vanno dai 4 ai 5 zeri. Agenzia nel settore delle costruzioni, RAL di questo HSE, 40.000 euro all'anno, cioè continuano, sicuramente è una conferma, ma ci sono anche mestieri da 50.000, 60.000, insomma tutti questi mestieri hanno sempre più mercato, al di là dei contratti e del fisco, quindi sono andare verso questi mestieri vuol dire anche aggiungere delle competenze a quello che già si fa tradizionalmente, che poi hanno una valutazione migliore, ecco, più alta.
Tra l'altro, se la principale regola dell'economia del rapporto fra domanda e offerta funziona, fino a quando queste professionalità saranno scarse sul mercato, è chiaro che le aziende, per potersele accaparrare, dovranno mettere sul piatto qualche soldino in più. Noi speriamo che lo facciano.
Allora, a proposito di mettere sul piatto qualche soldino in più, le due telefonate che ci sono arrivate le giriamo a Ornella Lacqua, la nostra esperta che ci sta aiutando a capire come cambierà, come sta cambiando la busta paga. Il primo caso, il datore che non riconosce questi sgravi fissati dalla legge, contravviene alla normativa e quindi sarà sanzionabile, mi immagino.
È obbligato ad applicare le percentuali in base al reddito del dipendente, cioè all'imponibile potenziale del dipendente.
Quindi
non può decidere lui di non applicarlo, stessa cosa vale per le madri.
Quindi, sì, ma tra l'altro, come si può aggirare anche?
Cioè. Ma quindi il sindacato, piuttosto che un avvocato, tuteleranno i diritti della lavoratrice interessata.
Ovviamente faranno un'avvertenza, sì, assolutamente sì.
Invece l'altra questione, ma se verso meno contributi poi o meno soldi per la pensione, in realtà ci era stato detto in una puntata precedente, parlando di questo tema, che lo Stato si fa carico della contribuzione mancante e quindi, come dire, il contributo non versato viene garantito dai versamenti statali. Non c'è effetto quindi per la pensione futura, avevo compreso bene?
Esatto, una sorta un po' di contributo figurativo, quasi una nuova versione 2.0.
No, questo è stato anche ribadito proprio dalla legge di bilancio nell'articolo 15, dove dell'esonero, quello generico, diciamo, dove indica appunto che, tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, perciò anche se non si perde assolutamente nulla a titolo di pensione, anche proprio perché è una misura eccezionale.
Allora, io vedo nei vostri occhi, Anna, Debora, che non vedete l'ora che la dottoressa Lacqua ci spieghi cosa succede con l'accorpamento dei due aliquote IRPEF.
Guarda, ero qua veramente che fremevo. Però, c'è anche una ascoltatrice, peraltro, al telefono, se vogliamo, se ci interessasse.
Allora,
ci interessa, sì.
Facciamo illustrare rapidamente alla dottoressa Lacqua cosa succede con le aliquote IRPEF, per cui ci sono buone notizie fino a una certa soglia di reddito, i 50.000 euro. Questo lo posso anticipare io, e poi sentiamo invece Laura da Monza. Prego, dottoressa Lacqua.
Allora, come abbiamo detto all'inizio, la riforma fiscale, cioè il decreto 216-23, solo per il periodo di imposta 2024, quindi anche qui non parliamo di una misura strutturale, prevede il temporaneo accorpamento dei primi due scaglioni IRPEF in sede di calcolo dell'imposta. E poi è stata anche aumentata la misura delle detrazioni del lavoro dipendente. Cosa vuol dire? Allora, mentre prima avevamo, fino al 2023 abbiamo calcolato in busta paga le imposte tenendo conto degli scaglioni che erano 4, cioè fino a 15.000 l'aliquota era il 23, da 15.000 a 28.000 il 25, da 28 a 50 il 35 e oltre i 50 il 43, nella prima busta di gennaio e poi col conguaglio di fine anno, di fine rapporto, dovremo invece fare un altro ragionamento, perché lo scaglione diventa il primo e il secondo si accorpano, quindi da 15.000 a 28.000 l'aliquota sarà del 23%. E poi le successive invece scaglioni e aliquote rimangono gli stessi. Questo vuol dire che praticamente da 15.000 a 28.000, quindi su 13.000 euro, pago in meno il 2%, risparmio, un risparmio che si può stabilizzare diciamo in 260 euro all'anno. Queste modifiche hanno impatto immediato già sulla prossima busta paga, perché come sappiamo gli scaglioni annuali appena descritti nel singolo cingolino si rapportano al mese. Poi quindi vediamo che più che altro chi arriva anche comunque fino a 50.000, come dicevate già voi, abbiamo questo risparmio di circa 260. E oltre a questo la novità riguarda anche il discorso delle detrazioni. Le detrazioni cosa sono? Quell'importo che diminuisce la mia imposta. Io calcolo l'imposta lorda e le detrazioni, una cifra di detrazioni, arrivo poi all'imposta netta. E sempre la riforma ha aumentato praticamente per il 2024 la soglia da 1880, siamo passati a 1955, quindi l'innalzamento di 75 euro della detrazione prevista dall'articolo 13 del testo unico. E questo cosa vuol dire? Che abbiamo anche incrementato la no tax area, cioè sale a 8.500 euro. La no tax area si intende il livello al di sotto del quale non c'è tassazione, certo, perché l'imposta lorda è interamente compensata dalle detrazioni.
Dalla detrazione che viene riconosciuta.
Abbiamo un minuto e mezzo, esatto, di tempo, quindi la domanda di Laura da Monza, molto veloce. Grazie Laura.
Sì? Grazie, buongiorno. Buongiorno. Sì. Senta per cortesia, una precisazione. Ho sentito che le lavoratrici anche con due soli figli nel 24 hanno diritto a una riduzione, sì, del contributo. Ecco, volevo sapere, siccome gli assegni familiari per questi due figli vengono ricevuti dal marito, ecco,
l'assegno unico universale,
esatto, perché adesso gli assegni non ci sono.
Esatto,
sì,
esatto, esatto. Questa riduzione del contributo spetta ugualmente alla lavoratrice con due figli?
Grazie Laura.
Grazie Ornella. Ornella.
Sì, direi proprio di sì, non è stato menzionato il discorso che possono, insomma, dell'incisione su questo dell'assegno unico familiare, pertanto, sì, se, universale, pertanto se la dipendente ha questi due figli ha diritto assolutamente al 100% nei limiti dei 3.000 all'anno.
Grazie a Tornella Lacqua. Sì. Allora, gli ultimi
grazie
20 secondi con Anna Marino. Anna, abbiamo sentito tanto parlare di lavoratrici, madri, eccetera. Ci sono delle differenze di genere rilevanti che riscontri tra le nuove professioni? Appunto, ce ne sono alcune particolarmente ricercate dalle lavoratrici donne rispetto agli uomini? Qualche esempio? 10 secondi se ce la,
sì,
fai?
Sì, ce la faccio. Allora, volevo dire solo a Mauro che la passione si sente anche, io sono laureata in giurisprudenza, ci può essere anche una passione per il fisco e le leggi. Naturalmente questo è il metodo dell'esperto risponde.
Voi siete due
quello che
depravati,
state facendo.
Sì, sì.
E tu sai che ovviamente l'esperto risponde è diciamo un metodo che è stato molto utilizzato anche sì, in televisione
nostra,
quando ci siamo conosciute.
Nella nostra vita professionale
e
passata,
stai,
molto
e lo
divertente.
Stai facendo giustamente ed è veramente importante quello che state facendo come servizio, ed è importante.
Grazie Anna.
Ci sono servizio che serve anche a molte generazioni, come dicevi, le donne vengono spinte molto verso lo STEM, no? Sì. Verso le
materie scientifiche.
Qui abbiamo molte donne che stanno facendo proprio quello e sono le testimonianze. Io faccio parlare gli altri, oggi ho parlato io. Le testimonianze che danno veramente questa spinta e questa passione, leggetele, perché queste donne, è semplice. Le persone hanno paura, i giovani hanno paura, anche le donne, questi incentivi vanno nel senso appunto della generazione NEET che non trova lavoro. è importante che le donne guardino altre donne e come esempi per andare avanti. Gli uomini comunque anche loro dovranno ritracciare qualche
andate
cosa.
Andate a guardare le professioni di domani e il lavoro che vorrei, di Anna Marino, 20 consigli per orientarsi e formarsi nelle professioni più innovative e sostenibili, edito dal Sole 24 Ore in edicola da sabato scorso.
Molto bene, allora
grazie, torniamo. A domani, è tanto tardi.